regina dei tuoi servi e delle tue serve, prega per noi. Il nostro affettuoso benvenuto a tutti voi qui convenuti dopo le feste pasquali nella Basilica di Santa Maria in Via Lata di Roma per il 17° sabato mariano della serie che è stata intitolata Le figure sacerdotali mariane ieri e oggi, l'anno mariano, l'anno sacerdotale e le figure mariane. E un cordiale saluto a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Sabato scorso, il grande sabato santo, abbiamo celebrato con filiale devozione a Santa Maria Maggiore l'ora della Madre, l'ora della sua fede invitta e della sua intrepida speranza in attesa della risurrezione del Signore. Maria infatti è la Vergine della Pasqua, Pasqua compiuta dalla fedeltà del Padre Celeste con la potenza dello Spirito Santo, in adempimento anche alle incessanti implorazioni della Madre che aveva consumato col Figlio il sacrificio in perfetta, suprema ubbidienza alla volontà divina. E aveva così sperimentato per prima in modo unico, ci ricorda il Papa Giovanni Paolo II, quella misericordia del Padre che ridonò ai credenti il Cristo glorificato, fonte eterna di grazia e di gloria. Domani, infatti, seconda domenica di Pasqua, anticamente denominata Domenica in Albis, oggi Domenica della Misericordia, ricorderemo insieme con la misericordia del Padre di Cristo anche la Madre della Misericordia. Salve Regina, Mater Misericordie. Di lei molto hanno scritto due nostri sacerdoti servi di Maria, conosciuti in tutto il mondo. Il grande mariologo Padre Gabriele Maria Ruschini, in certo modo il fondatore della Facoltà Teologica Marianum, e l'insigne liturgista e professore Padre Ignazio Maria Calabuce, recentemente volato al cielo. Sono realmente due che hanno segnato profondamente il tempo preconciliare, Padre Ruschini, il tempo postconciliare, Padre Ignazio. Di essi ci parla questa sera il Padre Denis Kulandaisami, anche gli servo di Maria e giovane professore di esegesi alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Grazie Padre Denis, a te la parola.
Grazie al padre Ermano Toniolo, a tutte le sorelle di questa chiesa, le figlie della chiesa che lavorano da diversi anni per promuovere la devozione mariana. Io sono contento di fare questa conferenza su questi nostri padri, padre Ruschini e padre Ignazio Calabuic. Io sono in certo modo imbarazzato a fare questa conferenza dinanzi a padre Ermano Toniolo, che avrebbe fatto meglio perché lui ha vissuto con questi grandi figure mariani per diversi anni alla Pontificia Facoltà Marianum. Comunque in ogni modo ho accettato volentieri a parlare di questi nostri padri perché sono servi di Maria, sono frati che hanno dato la loro vita per promuovere la devozione mariana, per fare la ricerca su Maria che è ormai conosciuta a tutto il mondo. Sappiamo bene che questo anno è dedicato per i sacerdoti. Il Papa Benedetto XVI ha voluto che questo anno sacerdotale fosse veramente un grande incentivo per una ripresa culturale e spirituale del sacerdozio ministeriale soprattutto, ma di aiuto anche del sacerdozio regale di tutto il popolo santo di Dio. Anche queste serie di conferenze che noi facciamo sabato mariano dell'avvento a Pentecoste di quest'anno, ha preso questo tema importante sulle figure sacerdotali mariane ieri e oggi, come il tema affidato a me riguarda ai padri Servidi Maria, mariologi, padre Roschini e padre Ignazio Kalabuic. Io vorrei dedicare mezz'ora per parlare su padre Roschini e poi l'altra mezz'ora su padre Ignazio Kalabuic. Sappiamo bene che i sacerdoti sono chiamati a modellare il loro agire su Maria, madre di Gesù, modello di dono gratuito e gioioso. Riflettendo sul legame speciale che unisce Maria e i sacerdoti, possiamo dire che l'apporto personale comune a Maria e al sacerdote si riassume nella fede cristiana che Maria ci ha lasciato come un grande dono. Scrive Sant'Agostino: Maria per fede concepì e per fede partorì. Anche il sacerdote per fede porta Cristo nel suo cuore e mediante la fede lo comunica agli altri. È vero che Maria ha fatto portare il Figlio di Dio, Gesù, a questo mondo per la sua incarnazione. E così ogni sacerdote, quando celebra la messa, così durante la messa con la consacrazione cambia il pane e il vino nel corpo e sangue di Cristo, così fa un atto di fede, un atto di consacrazione, un sacramento che ci fa gustare il vero Gesù. Il sacerdote nella sua attività deve ispirarsi costantemente a Maria e deve attingere da lei e far proprio quell'affectus maternus, cioè l'affetto materno, la tenerezza materna che ha guidato la Vergine, in modo tale che anche lui possa essere, per così dire, quasi un prolungamento materno dell'amore di Maria e delle sue perfezionalità, preferenzialità di amore per gli uomini, in modo da farsi realmente con Maria, anche lui compresente ad ogni miseria umana. Se Maria è stata mediatrice del primo segno che Gesù ha operato a Cana di Galilea, ogni sacerdote è sempre mediatore tra il popolo e i suoi bisogni, e Gesù, per portare il mondo ai piedi del Signore, per portare il Signore ai bisogni della gente e del mondo intero. I nostri frati Servi di Maria, i nostri padri Roschini e Ignazio Kalabuic hanno testimoniato il Cristo, hanno vissuto la loro vocazione al modo pieno, dando una grande testimonianza alla devozione mariana, alla ricerca scientifica su Maria. Mi soffermerei, quando parlerò di padre Roschini e anche di padre Ignazio, mi soffermerei sulla loro attività che loro facevano dai mariologi, della loro devozione mariana, della loro fede che ancora oggi è viva in mezzo a noi. Vorrei incominciare con padre Roschini. Io non ho mai vissuto con padre Roschini, non ho avuto il modo di conoscerlo, perché egli è già morto quando ero bambino, prima che io entravo nell'ordine dei Servi di Maria. Da quanto ho letto nei diversi scritti su di lui, mi ammiro come questo padre Roschini ha potuto trasmettere la sua fede attraverso tutta la sua attività come docente di mariologia, come frate Servo di Maria, come colui che era il primo preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Roschini esercitò una straordinaria attività scientifica, organizzativa e divulgativa nel campo della Mariologia, ancora tutta da studiare e da valutare compiutamente. È difficile delineare o spiegare tutta la sua Mariologia perché i suoi scritti sono tantissimi. Come scrive padre Aristide Serra in uno dei suoi articoli, che la sua bibliografia è amplissima, 1140 scritti per circa 28.000 pagine. Non posso neanche credere un uomo, un frate che ha dedicato tutta la sua vita, come avrebbe scritto così 1140 scritti per circa 28.000 pagine. Vuol dire che era un scrittore instancabile, ha dedicato tutta la sua vita per scrivere su Maria, fare ricerche su Maria e pubblicare il frutto della sua ricerca negli suoi scritti. Il grande teologo mariologo monfortano professor Stefano De Fioras definisce il padre Roschini il più famoso mariologo manuelista del nostro secolo. La sua opera continua mediante la rivista Marianum e la Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Possiamo dire i due monumenti viventi di questo padre Roschini, delle sue geniali intuizioni. La Pontificia Facoltà Marianum e ancora promuove la ricerca sugli studi mariani. È stato fondato da padre Roschini, è stato lui il primo preside di questa facoltà. E poi la rivista Marianum, bimestrale, viene pubblicata ogni anno. Questo fu l'iniziativa di padre Roschini, iniziato nell'anno 1939. È una rivista così ormai conosciuta a tutto il mondo sulla ricerca mariana, mariologica. Roschini elaborava il suo pensiero in due tempi, soprattutto prima del Concilio del Vaticano II. Negli anni 1940 fino al 1946 tutti i suoi scritti avevano un punto di concentrazione, cioè Maria è madre di Dio e socia, cioè compagna del Mediatore, cioè soprattutto sulla mediazione mariana. E poi nel secondo tempo, dal 1950 in poi, egli scrive tutti i suoi libri e articoli soprattutto su un punto molto, molto importante, su questo tema: Maria è la madre universale, madre cioè del Creatore e delle creature, madre di Dio e madre nostro, madre del Cristo capo e madre delle membra che formiamo noi, il suo corpo mistico. Questo fu il tema centrale dei suoi scritti, degli suoi ultimi anni della sua vita. È stato un grande figura mariano, colui che ha dato tutta la sua vita nella ricerca mariana. E uno dei nostri professori, padre Aristide Serra, che era un ex studente del padre Roschini, scrive: siamo ex studenti del padre Roschini, siamo ben testimoni dell'ardore sovente polemico da lui trasfuso nelle sue lezioni sulla mediazione di Maria. L'avversario prediletto era il gesuita tedesco padre Heinrich Lenners, docente alla Gregoriana dal 1925 fino alla sua morte. Era ovvio che padre Roschini vedesse in noi i futuri clienti della sua causa. Poi continua dei suoi insegnamenti. Poi dice che dopo venne il concilio, che situava il discorso sulla Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Si raggiungeva così un equilibrio tra la prospettiva cristologica e quella ecclesiologica. In uno dei scritti di professor Hauke, egli scrive, soprattutto parlando sulla mediazione di Maria, Maria come cuore d'antrice, quando lui parla anche degli scritti di Roschini, lui dice che il Concilio non ha assunto, come sicuramente lo avrebbe desiderato Roschini, il termine di cuore d'antrice, ma ha accolto il nocciolo della sua dottrina. E commentava: anche se le posizioni del padre Roschini devono essere valutate e completate di volta in volta, il suo opus magnum rimane un punto di riferimento, anzi una maniera abbondante anche per l'inizio del terzo millennio. È vero che gli scritti di padre Roschini su Maria è stato un grande ha dato un grande impulso per il Concilio, per parlare di Maria, soprattutto nel capitolo 8 del Lumen Gentium. Se leggete quel capitolo, e possiamo dire che fa un riassunto di tutta la Mariologia di padre Roschini, però in modo un po' diverso. Padre Roschini ha contribuito al massimo possibile per promuovere gli studi scientifici su Maria. Non solo quello, padre Roschini è stato uno dei primi servi di Maria a promuovere la Mariologia nella Pontificia Facoltà Marianum. Oggi noi, ricordando questo padre Roschini, possiamo dire tantissime cose della sua vita come frate, come presbitero, come mariologo, come docente, come un grande maestro di una grande cultura che noi non possiamo neanche immaginare. È stato un frate esemplare, un docente di grande qualità. Scrivendo della sua vita, padre Aristide Serra scrive in uno degli articoli nella rivista Marianum dell'anno 2002, scrive che padre Roschini, già nell'anno 1949-1950, mostrò sensibile attenzione al nascente movimento dei focolari, fondato da Chiara Lubich. Oggi i focolarini contano più di 150.000 membri. Ebbene, Chiara, con le sue prime giovani compagne, era di casa col padre Roschini proprio al Marianum. Padre Roschini era così un uomo aperto, un uomo che prevedeva già il futuro della Chiesa. Era con i giovani, promuoveva la devozione mariana non solo nella facoltà Marianum, ma anche a livello devozionale, popolare. Questo è un punto di cui diversi autori parlano in tutti gli articoli che ho letto su padre Roschini. Parlando della sua attività accademica, di come un grande mariologo, noi, soprattutto io, quando leggevo tutti gli articoli scritti su di lui, sono due difficoltà, l'ho trovato per spiegare, per parlare della figura di padre Roschini. Il primo, le sue numerosissime pubblicazioni. Come dicevo io, ha scritto più di 28.000 pagine su Maria, sull'ordine dei servi di Maria. Dall'altra parte, la mancanza quasi assoluta, salvo una lodevole eccezione di cui parlerò dopo, di studi e di ricerche sulla sua produzione, sul suo pensiero, sulla sua mariologia. Manca ancora questo approfondimento di fare uno studio serio sugli scritti di padre Ruschini. Sono pochissimi articoli che ho trovato scritti sulla sua vita, sugli suoi scritti. È immenso il frutto della sua ricerca che egli ha pubblicato. A 25 anni della sua morte, nell'anno 2002, la Pontificia Facoltà Marianum aveva organizzato un convegno di padre Ruschini, della sua vita, dei suoi scritti. Diversi frati professori hanno fatto varie conferenze, sono stati pubblicati nella rivista Marianum 2002, in cui uno degli articoli che mi è piaciuto molto è quello di padre Aristide Serra e poi di Monsignor Angelo Amato, un salesiano che ha insegnato al Marianum diversi anni. Adesso lui è il prefetto della congregazione per causa dei santi in Vaticano. Ecco, parlando della sua mariologia, possiamo dire tantissime cose, però io faccio in modo più molto breve possibile per la mancanza del tempo. Parlando della sua mariologia, possiamo dire che Ruschini ha scritto una vita di Maria e un intero dizionario di mariologia, già nell'anno 1960. Un dizionario di mariologia fatto bene, e è stato quello iniziativa di padre Ruschini, che ha fatto un grande impulso per la ricerca su Maria. Maria è per lui un vero pensiero dominante, in stretta corrispondenza con la sua vocazione. Come servo di Maria, padre Ruschini onora la sua signora e regina con un totale appartenenza esistenziale, completamente rapito dalla sua figura e dal suo mistero, alla cui comprensione e illustrazione egli si dedica senza risparmio di tempo e di energie. Padre Ruschini aveva una devozione fortissima verso Maria. Questo si vede non solo negli suoi scritti, ma si vedeva anche dalla sua vita personale. Padre Ruschini fu chiamato come docente di teologia a Roma nell'anno 1933 e poi divenuto nel 1934 maestro in sacra teologia. Egli si dedicò quasi esclusivamente allo studio e all'insegnamento della mariologia. A Roma fu attivo fino alla morte, qualificandosi come una delle personalità più rilevanti del panorama teologico del tempo. Egli segnò il tempo preconciliare. È stato uno dei grandi maestri, grandi teologi che l'ordine ha mai conosciuto. Nell'anno 1939, padre Ruschini fu il fondatore, l'animatore e lo scrittore principale della nuova rivista Marianum, così come nel 1950 sarà il fondatore della Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Gli articoli, i libri scritti da lui, pubblicati dall'anno 1939 in poi, e poi tanti articoli pubblicati sulla rivista Marianum, danno subito il quadro del suo orientamento mariologico. Posso elencare tantissime ricerche fatte da lui che non finiremo mai. Per essere più breve, dico solo due parole delle sue ricerche. Padre Ruschini è dichiaratamente a favore del titolo di corredentrice, pubblicando nella sua rivista numerosi articoli al riguardo. In questi suoi primi studi si nota sia la tempestività del Ruschini nel elaborare una sintesi della dottrina mariana di Pio XI, appena deceduto, sia la scelta e la difesa della linea corredenzionista in polemica aperta con i negatori di tale ipotesi. In questo periodo, infatti, Il tema più dibattuto in Mariologia era quello della mediazione mariana, che trova molti difensori ma anche severi oppositori. Padre Roschini scriveva per promuovere questa corredenzione di Maria. Padre Roschini può essere anche chiamato teologo romano, fra virgolette, non solo per la sua residenza qui a Roma alla Pontificia Facoltà Marianum, ma soprattutto per la sua enfasi sulla dottrina mariana della Chiesa e per la sua fedeltà al Magistero, con i dogmi dell'Immacolata Concezione dell'anno 1854 e anche il dogma dell'Assunzione dell'anno 1950. Ecco, padre Roschini era diventato un vero e proprio protagonista nel campo della dottrina e della pietà mariana. Era un uomo che amava l'insegnamento della Chiesa, voleva essere sempre fedele ai dogmi alla dogma mariana, è stato fedele sempre alla Sacra Scrittura, agli insegnamenti dei padri, all'insegnamento dei papi, al magistero della Chiesa. Fedele al metodo teologico preconciliare, padre Roschini considera il magistero come la fonte più ricca, più limpida e più facile di tutte le altre fonti teologiche. Questo si vede dai suoi scritti, che dava molta importanza al magistero della Chiesa. La chiamava la fonte più importante, più ricca, più limpida per fare ricerca mariana. Parlando ancora più avanti della sua attività accademica, della sua ricerca mariologica, possiamo dire diverse cose. Per capire meglio la sua mariologia, noi dobbiamo sapere bene anche come era la situazione mariologica di quell'epoca, soprattutto dell'epoca preconciliare, negli anni 50 e 60 del Novecento. Io vorrei leggere solo un paragrafo, una citazione del libro di padre Stefano De Fiores, dal suo libro Maria nella teologia contemporanea. Scrive così, parlando della situazione mariologica negli anni 50 e 60, scrive, cito adesso: si può affermare che in questo periodo matura la mentalità che guiderà la stesura conciliare del capitolo ottavo della Lumen Gentium. Attraverso l'incontro e lo scontro con i movimenti biblico, patristico, ecclesiologico, pastorale, liturgico ed ecumenico, il movimento mariano subisce un contraccolpo riduttivo della tendenza verso uno sviluppo quantitativo e unilaterale. Insieme riceve un impulso vitalizzante che inquadra la mariologia nell'insieme del dato rivelato e le offre il contributo positivo di nuove acquisizioni. Si tratta, in fondo, di un confronto benefico per la mariologia, che ne uscirà sfondata da sovrastrutture e artificiosità e insieme più inserita nella vita della Chiesa e del mondo. Allora, in questa situazione mariologica, negli anni 50 e 60, padre Roschini dà un impulso enorme per lo sviluppo della mariologia, soprattutto durante il tempo del Concilio Vaticano II. Questa novità portata, promossa dal grande mariologo padre Roschini, ha avuto tanto influsso soprattutto per la promozione del dogma dell'Assunzione nell'anno 1950. Per la conoscenza della mariologia di quegli anni è importante tener conto dell'ambiente che preparò la proclamazione del dogma dell'Annunziazione. Dell'Assunzione. Padre Roschini nell'anno 1945 nella sua pubblicazione straordinaria in un numero unico della rivista Marianum ha scritto un articolo con il titolo Mystici Corporis, in cui parla in modo dettagliato di questo dogma dell'Assunzione. Padre Gabriele Ruschini è stato anche iniziatore di una scuola romana di Mariologia. Aveva un pensiero profondo su di Maria. Padre Ruschini offre nel suo libro intitolato Mariologia, il primo volume, alla pagina 54, egli scrive: offre un quadro di valutazione abbastanza innovativa della situazione mariologica del suo tempo, quando afferma che la mariologia moderna si distingue dalla trattazione scolastica per tre motivi. Primo, per un sano positivismo che non si contenta più di ragioni a prioristiche o di convenienza, ma che ricerca il fondamento delle sue affermazioni nella scrittura e nella tradizione. Due, per la tendenza a una trattazione organica del tema. Numero tre, per una diligente ricerca storica dell'evoluzione delle singole verità. Ecco, padre Ruschini vede questi tre cambiamenti nel campo della mariologia rispetto a quella teologia che lui aveva studiato ancora prima nella sua giovinezza. Il rinnovamento del metodo teologico resta nelle sue opere allo stato di buoni propositi. Il Ruschini esercitò una straordinaria attività scientifica, organizzativa e divulgativa nel campo della mariologia, come dicevo già all'inizio. Ancora tutto da studiare e da valutare, perché i suoi scritti ancora bisogna essere approfonditi. Parlando della sua passione per la mariologia, della sua devozione mariana, possiamo dire che Ruschini non è stato solo un grande intellettuale, ma anche una persona che sapeva amare l'ordine, che sapeva amare i suoi fratelli della comunità, sapeva amare tutti i fratelli del tutto il mondo, era un fratello universale, aveva un cuore semplice. Una persona di grande esemplarità, non solo un uomo puramente intellettuale. Questo si vede negli articoli scritti su di lui, soprattutto professor Benazzi, che è stato suo alunno, un nostro ex frate. Dopo la sua morte scrive un articolo in questa rivista Marianum del 2002, scrive della sua esperienza personale che ha vissuto insieme a padre Ruschini. Ecco, egli scrive che padre Ruschini è stato un frate che amava l'ordine con quella dedizione gelosa che tutti abbiamo conosciuto e ammirato nei nostri fratelli anziani, quelli nati sul finire del secolo 1800 o all'inizio di questo 1900. Dedizione gelosa, scrive lui. Dedizione gelosa perché in tempi in cui non c'erano né la radio né la televisione, i giovanissimi frati avevano l'opportunità di ascoltare molto e a lungo dalla viva voce dei frati più anziani, attraverso i quali risalivano rapidamente ai tempi passati. Padre Ruschini è stato uno dei grandi per dare la sua testimonianza ad essere un lavoratore instancabile nel campo dei studi. Il 12 marzo 1977, sei mesi esatti prima di morire, pur consapevole che la fine poteva giungere da un momento all'altro, dichiarava infatti queste parole: sto preparandomi intensamente al gran passo. diceva di poter ancora lavorare dalle 8 alle 10 ore al giorno. Aveva cominciato a firmare diligenti articoli sin dall'età di 21 anni e continuò a scrivere fino alla vigilia della morte. Questa è una cosa impressionante. Appena aveva 21 anni cominciava a scrivere articoli di alta qualità, di ricerca, fino alla vigilia della morte continuò a scrivere su Maria. Questo già ci fa vedere la sua passione, il suo amore grande per fare ricerca, per far promuovere la devozione mariana attraverso i suoi scritti mariani. Comunque la sua fatica era premiata dalla qualità della sua chiarezza nell'insegnamento, di poter saper trasmettere ciò che lui conosceva di Maria ai giovani, agli studenti, ai popoli, ai fedeli. Del frate, dello studioso ed anche del docente possiamo dire di padre Roschini è stata una grande figura, è stata una persona eccellente, modello esemplare per tutti noi di avere lo stesso amore per Santissima Maria. Infine, vorrei dire solo una parola su padre Roschini, della sua solida fede e la sua sincera pietà mariana. Il suo motto era De Maria nunquam satis. Possiamo dire tantissime cose, possiamo scrivere milioni e milioni di pagine, però non si sazia mai, non avremo mai, non esaurisce mai la ricchezza della vita di Maria. De Maria nunquam satis era il motto della sua vita. E di fatto interpretò quel nunquam satis anche in termini di numerose pagine che egli ha scritto e ha pubblicato. Il suo amore per l'ordine, per Santissima Maria, ci spinge a seguire le sue orme. È stato un sacerdote esemplare per tutti noi. In questo anno in cui noi ricordiamo tutti i sacerdoti che hanno testimoniato il Cristo e la sua madre, padre Roschini è uno di loro, una persona eccezionale. Potrei dire ancora di più della sua vita, dei suoi scritti, della sua mariologia, però per mancanza del tempo abbiamo già superato 40 minuti, vorrei finire questo e vorrei parlare adesso con voi di padre Ignazio Calabuic. Padre Ignazio Calabuic è stato mio professore, io sono un ex studente suo. Padre Ignazio Calabuic per noi tutti un padre carissimo, un padre spirituale, un padre che poteva trasmettere il suo amore anche dai suoi sguardi, dalla sua umiltà, dalla sua vita semplice come frate. Poi un uomo di grande cultura, un uomo di grande devozione mariana. Qui tra noi abbiamo anche le testimonianze, anche le suore Servi di Maria lo conoscevano bene, anche le suore dei figli della Chiesa, poi signorina Rossella che ha lavorato insieme a padre Ignazio Calabuic per 41 anni per le sue pubblicazioni, per gli scritti, per le correzioni. Quindi abbiamo la testimonianza viva qua. Padre Ignazio Calabuic, al termine del suo lungo mandato di preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dopo 12 anni del suo servizio come preside della facoltà, scriveva al vicepreside della facoltà padre Bernardo Antonini, scriveva il 27 luglio 2002 con queste parole. Queste parole possono essere considerate come anche del suo testamento spirituale. Egli scrive così: sono sereno, lieto dell'esperienza fatta, anzi in queste ultime settimane ho avuto momenti di profonda gioia e ho provato sentimenti di viva gratitudine verso il Signore per il dono della vita e per le modalità in cui la mia esistenza si è svolta. Di frate servo di Santa Maria, di presbitero, di docente al Marianum. Ho amato la mia comunità. Ho avuto in dono molti amici che mi hanno aiutato, nonostante la mia debolezza che sempre mi ha accompagnato a riconoscere il volto di Gesù in ogni creatura. Sento tanta voglia di lavorare ancora, ma capisco che devo vivere secondo la parola biblico-liturgica, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. In queste parole e in questi sentimenti così vividamente espressi, quasi un testamento spirituale, si ritrova essenzialmente la vita del padre Ignazio Kalawujic, il suo cammino di frate presbitero, il suo cammino come un docente, il suo cammino come il preside della Facoltà Pontificia Marianum per 12 anni, il suo cammino come un grande mariologo, liturgista. Ecco, queste parole descrivono il suo amore che non finiva mai per rendere il suo servizio alla Santissima Madonna. Io vorrei adesso fare un riassunto di un articolo scritto dal padre Silvano Maggiani, il preside della facoltà. Dopo la sua morte nell'anno 2002, egli scrive un articolo su di lui nella rivista Marianum 2002. Padre Silvano Maggiani è il preside attuale della facoltà, che ha vissuto con padre Ignazio per diversi anni, per cui le sue parole sono vera testimonianza. Egli scrive, parlando della sua vita, che questo padre Rafael Kalawujic Adam, nato in Spagna nella cittadina di Denia, della provincia di Alicante, diocesi di Valencia, il 4 marzo del 1931, ha seguito per un settennio gli studi scientifico-letterari a Valencia e poi ha fatto i corsi della Facoltà di Filosofia e Lettere all'Università di Valencia. Fa il suo ingresso nel noviziato dell'Ordine dei Servi di Maria il 22 ottobre 1950 e la prima professione temporanea il 23 ottobre 1951 in Italia. Poi cominciò a insegnare nella Pontificia Facoltà Marianum nell'anno 1951, poi nell'anno 64 fece il suo dottorato con la dissertazione del Formularius della Sacramento de Leoniana. Dopo egli continuò la sua ricerca su Maria, è stato un grande professore di liturgia e di mariologia. Padre Ignazio Kalawujic è stato un grande maestro di liturgia, nel senso che sapeva scrivere, sapeva formulare le preghiere in modo che quelle parole potevano esprimere il mistero della liturgia, il mistero di Dio. Sapeva scrivere, sapeva formulare l'eucologia, le preghiere della messa, poi altri sussidi liturgici dell'Ordine dei Servi di Maria in modo eccellente. Si vede la sua professionalità, si vedeva la sua capacità enorme, così preciso, così profondo nei suoi pensieri teologici, si poteva trasmettere questo suo amore verso Maria nei suoi scritti, nelle sue preghiere, nei sussidi che egli ha pubblicato lungo la sua vita. Parlando di padre Ignazio Kalawujic, io posso ricordare tanti momenti in cui egli è stato una grande ispirazione anche per me, per la mia vita personale e spirituale. Ha avuto un grande amore verso i giovani. Nella Pontificia Facoltà Teologica Marianum il suo ricordo è ancora vivo in mezzo a noi. Sempre lavorava in silenzio, in umiltà. Non faceva mai far vedere agli altri che era una persona di grande intelligenza, di grande cultura, di grande, diciamo, fama. Si faceva tutti i lavori nascosto per l'umiltà. Così un uomo discreto, un uomo di grande intelletto, allo stesso momento un uomo di un grande cuore, che sapeva amare i suoi fratelli della comunità e soprattutto i poveri, soprattutto gli studenti giovani del nostro ordine e della nostra facoltà. Padre Ignazio Kalabuic fu un grande aiuto anche per la congregazione del culto. Lavorato diversi anni nell'ufficio della liturgia del Vaticano. In questo contesto, parlando del suo contributo alla liturgia, alla Mariologia, io vorrei solo ricordare due documenti grandi, oltre, diciamo, del Marialis Cultus, che egli è stato un grande aiuto per fare questo documento, di Paolo VI, di Marialis Cultus. Poi, oltre a quello, vorrei ricordare due documenti importanti che egli ha contribuito in modo nascosto. Prima di tutto, della lettera della Congregazione per l'Educazione Cattolica ai rettori e dei seminari, ai presidi della Facoltà Teologica, questa lettera è intitolata «La Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale», pubblicato da questa congregazione nell'anno 1988, nell'anno mariano, in cui egli scrive nel numero 36, parlando della Mariologia: «Lo studio della Mariologia tende come a sua ultima meta all'acquisizione di una solida spiritualità mariana, aspetto essenziale della spiritualità cristiana. Nel suo cammino verso il raggiungimento della piena maturità del Cristo, il discepolo del Signore, consapevole della missione che Dio ha affidato alla Vergine nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa, la assume come madre e maestra di vita spirituale. Come lei, con lei, nella luce della incarnazione e della Pasqua, imprime alla propria esistenza un decisivo orientamento verso Dio, per il Cristo nello Spirito, per vivere nella Chiesa la proposta radicale della buona novella e in particolare il comandamento dell'amore». Queste sono le parole, il contributo di Padre Ignazio Kalabuic per fare questa lettera della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Dopo 12 anni, nella conclusione della lettera del Pontificia Accademia Mariana Internazionale su alcune questioni attuali sulla figura della missione della Beata Vergine Maria, questa lettera è intitolata «La Madre del Signore, Memoria, Presenza, Speranza». Un documento molto importante, molto interessante, denso della teologia mariana, pubblicato 8 dicembre 2000. In questo documento, Padre Ignazio Kalabuic scrive della Mariologia in queste parole: «La Mariologia, discorso teologico su Maria di Nazaret, prende avvio dal discorso su Dio e per sua natura in esso confluisce e da esso viene assorbito. E lo sguardo che scruta le fonti della rivelazione e si innalza stupito verso la Vergine, si abbassa poi supplice verso l'uomo per partecipare alla sua sorte. In ultima analisi, la Mariologia è dossologia, incessante magnificati di lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ed anche amore compassionevole per l'uomo, servizio alla sua causa». Ecco, Padre Ignazio Kalabuic, come grande teologo, grande mariologo, come grande liturgista, fu onorato con il premio René Laurentin Pro Ancilia Domini nella sessione conclusiva del 25° Simposio Internazionale Mariologico dell'anno 2005. Padre Ignazio Calabuic, come grande liturgista, dottore, teologo, mariologo, un presbitero esemplare, ha dato la sua vita tutto per servire Dio, servire Maria, servire i suoi fratelli, servire l'ordine. Ricordando questo padre Ignazio Calabuic, mi viene il giorno in cui padre Ignazio Calabuic è morto, il 6 febbraio 2005, quasi 5 anni fa. L'8 febbraio 2005 fu la cerimonia dei suoi funerali qui davanti, qui al via del Corso, alla chiesa di San Marcello. Fu presente anche Monsignor Piero Marini, il nostro padre generale Angel Maria Ruiz Garnica. Monsignor Piero Marini, che era uno dei grandi ufficiali dell'ufficio per la liturgia al Vaticano, il quale con grande affetto diceva queste parole al padre Ignazio durante la messa del suo funerale: caro padre Ignazio, con la tua scomparsa l'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice perde un consultore umile e discreto che per oltre 15 anni ha messo a disposizione grande esperienza, preparazione e generosità. Quasi tutte le Via Crucis guidate dal Santo Padre Giovanni Paolo II il Venerdì Santo al Colosseo sono state da te riviste, corrette e completate. L'ultima tua presenza fuori dal Mariami è stata proprio nel nostro ufficio. Il giorno dopo eri già a letto e non ti sei più alzato. Con la tua scomparsa perdo un amico di lunga data. Nel grande cantiere della riforma liturgica ti ho conosciuto e apprezzato fin dagli anni 60. Abbiamo condiviso esperienza, così continua le sue parole ringraziandolo per il suo servizio alla Santa Sede. Egli è stato un grande liturgista, una persona discreta, ha dato tantissime cose per la Santa Sede, per diversi momenti liturgici della liturgia del Papa. Ricordando questo padre carissimo, padre Ignazio Calabuic, siamo tutti invitati oggi a pregare per loro, siamo invitati a seguire le loro orme per dare testimonianza a Cristo, al suo sacerdozio, al servizio alla Madonna. Il posto di Maria nella vita del sacerdote allora risulta dal legame stabilito nel piano divino fra la Vergine di Nazareth e il sacerdozio di Cristo, dando il suo consenso al messaggio dell'angelo che le proponeva di diventare la madre del Messia. Maria ha cooperato al compimento del mistero dell'incarnazione. Ora, in virtù dell'incarnazione, il Figlio di Dio è diventato sacerdote, totalmente consacrato fin dal primo momento della sua vita umana, per essere totalmente dedicato alla sua missione redentrice. Gesù si è chiamato colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo. Maria non è personalmente impegnata nella via del sacerdozio, che è proprietà del suo Figlio, ma è stata incaricata di cooperare alla venuta di questo sacerdozio nel mondo e in seguito di preparare Gesù alla sua missione sacerdotale. Dobbiamo ringraziare oggi alla Nostra Signora Santissima Maria per questo grande dono del sacerdozio del suo Figlio, che viene anche trasmesso anche a tutti noi, sia a livello ministeriale o sia a livello, diciamo, laicale. Ringraziando Dio, preghiamo per queste due grandi figure mariane, padre Ignazio Calabuic e padre Ruschini, siano loro il nostro modello, il nostro esempio per vivere in modo pieno la nostra vocazione cristiana, servendo Dio e Maria e i nostri fratelli e sorelle. Vi ringrazio per il vostro ascolto e ora abbiamo ancora, penso, 5 minuti. Se qualcuno vuole contribuire qualcosa o per fare qualche domanda, si può fare.
Grazie a Padre Denis, il quale non ha esitato di accettare un incarico così delicato di parlare di due grandi figure recenti, figure sacerdotali oggi. Quindi quelli che hanno segnato, per così dire, il passo della nostra vita, della nostra esistenza. Di Padre Loschini possiamo dire che tutti avevano in mano il suo manuale, 4 volumi in latino, poi l'hanno tradotto in italiano. Tutti avevano, non solo in Italia, perché era scritto in latino, quindi la Chiesa del Preconcilio studiava il manuale più profondo che c'era in edizioni diverse del padre Loschini, e si chiamava Mariologia. Ripeto che quando poi l'ha tradotto in italiano, diviso in 4 volumi, il primo volume è dedicato interamente alla ricerca delle fonti patristiche e cita tutte le fonti latine, greche, siriache, e quindi fa una specie di grande rassegna e mettendo a punto una conoscenza invidiabile, non sempre ineccepibile, ma invidiabile in tutti i sensi e in tutti i campi, tuttora valida e tuttora da presentare. Primo volume dei 4 in cui è stato tradotto la Mariologia, ma ha influito immensamente proprio in quel momento in cui veniva da una parte preparata la definizione dell'assunzione di Pio XII, alla quale ha collaborato insieme con altri grandi come Balice, come Gigi, eccetera, grandi padri, ma dico ha lasciato una impronta indelebile in tutto il mondo. È veramente il mariologo per antonomasia. La sua semplicità, come accennavi, di esposizione, una semplicità di esposizione che arrivava immediatamente anche ai più semplici, anche ai meno preparati, aveva un linguaggio realmente splendido nel modo di presentare le cose, e di conseguenza anche in questo ha potuto influire il latino bellissimo con cui scrive, l'italiano altrettanto bello ed elegante con cui portava, ma ha scritto enormemente e per tutte le congregazioni e per l'ordine eccetera, ma parliamo solo della Madonna. Naturalmente il concilio ha avuto una svolta, erano amici suoi tutti, erano tutti i nostri amici del Marianum, quelli che hanno collaborato alla redazione del capitolo 8 della Lumen Gentium. Philips aveva scritto il suo articolo che poi ha ritradotto nel capitolo 8 sul Marianum, e padre Balice era il nostro amico consigliere. Erano insieme i grandi pensatori di quel momento che collaboravano in fondo a preparare questo tesoro che abbiamo ricevuto e che possediamo, il capitolo sulla Vergine Maria, che voleva essere prima una costituzione, poi è diventato un articolo. Roschini è stato uno dei maestri in tutti i campi e in tutti i settori. Secondo padre Ignazio, io ho vissuto dal primo giorno fino alla morte con lui, quindi dal 51 fino a quando è morto sono stato sempre con lui, siamo andati insieme, siamo stati al Marianum, siamo stati allo studi, siamo stati a San Marcello insieme. Ma vorrei sottolineare, è in atto la causa di beatificazione di padre Ignazio, una persona perciò di una qualità, di una statura spirituale di primo piano. Nell'umiltà poi, per cui trovare una sua fotografia è rarissimo, si nascondeva sempre e nascondeva anche la sua capacità dietro a tanti paraventi di altri, ecco, eccetera. Vogliamo però ricordare, se tu permetti, solo tutto quello che ha prodotto, diciamo prima per la Chiesa. Per la Chiesa le 46 messe, il formulario delle 46 messe, e cioè la Collectio Missarum de Beata Virgine Maria, è mano sua interamente, con qualche aggiunta, eccetera, ma è di mano sua. La Collectio Missarum, dove c'è tutta la ricchezza del post-concilio, del concilio, del post-concilio, della cultura attuale raccolta in preghiera. Dunque la Lex Docet, non è solo la Lex Orandi Statuit Legem, la norma del pregare deve stabilire la norma del credere, ma anche il rovescio, dicevamo, e Padre Ignazio l'ha attuato. La norma del credere deve essere trasfusa nella norma del pregare, in modo tale che queste messe sono le più aggiornate sotto tutto il punto di vista culturale, dottrinale. Abbiamo tutte le, possiamo dire, acquisizioni del concilio, del magisterio recente e dei grandi pensatori della grande esegesi, sono tutte raccolte insieme con i prenotanda meravigliosi che precedono questa collezio missarum, fatti di tutti stesi da Padre Ignazio, parola per parola, dove dà le norme non soltanto dell'azione, ma le norme del come le messe della Vergine si inseriscano necessariamente e complementariamente nel cuore stesso della liturgia celebrata, cioè fanno parte della liturgia della Chiesa. Questa è la collezio missarum. È un tesoro inesauribile che viene tradotto in tutte le lingue e che tutti usano sempre, specialmente non nelle feste ma nelle memorie della Vergine, nei sabati, nei santuari. È un tesoro che rimane lì. E tu hai parlato di Monsignor Marini, e Monsignor Marini ha detto: la Chiesa pregherà per tanti anni ancora con le preghiere che tu hai composto, che ha composto tutte le preghiere, la consacrazione delle vergini, la professione religiosa, la coronazione della Madre di Dio, eccetera, eccetera. Non sto a dire quanto ha composto per la Chiesa. E dal punto di ultimo, il documento ultimo, il direttorio su liturgia e pietà popolare, con un volume della congregazione, della congregazione del culto divino, fatto veramente tutto da lui, ce l'ho in computer io, so che di averglielo scritto in computer, poi l'ha trasmesso e tradotto, perciò è un immenso, non figura la sua persona, non figura il suo nome, ma c'è e rimane davanti a Dio come il segno più alto di una grande, possiamo dire, non intelligenza sola, grande cultura e devozione profondissima, un amore incalcolabile. Pensate che Padre Ignazio si alzava prestissimo, dormiva poco, si alzava prestissimo, andava sempre in cappella con la Sacra Scrittura in mano, pregava, eccetera, poi continuava il suo, sempre, sempre, ogni giorno. E quante notti ha passato per aiutare gli uni e gli altri, non diceva mai di no a nessuno. L'ultima iniziativa che ha lasciato incompiuta e che adesso stanno portando avanti, la storia della Mariologia, quante iniziative ha avuto e quante ancora, pensate, i nostri rituali, il rituale nostro, che ci invidiano, tutti gli ordini invidiano i nostri testi cultuali, i nostri testi liturgici di Servi di Maria, e ce li chiedono, tanto sono profondi come pensiero e splendidi nella loro espressività. E poi tutto quella, la ricchezza, possiamo dire, devozionale. Io volevo dire sempre, e l'avrei detto in pubblico, il dopo concilio ha trovato un uomo che ha dato la svolta, una svolta autentica senza mettere il nome, ed è Padre Ignazio. L'esemplarità liturgica della Vergine, la sua presenza, Marialis Cultus, l'ha fatta tutta lui, la Marialis Cultus, certo qualche aggiuntino, l'ha fatta lui, sul rosario compreso e tutto il resto. Quindi figuratevi, ha lasciato, non dico un'impronta, ha lasciato un tesoro e un'eredità alla Chiesa intera, all'ordine nostro, dall'ordine nostro, le nostre celebrazioni, accenniamone qualcuna, la celebrazione per esempio della Benedetta, Benedicta tu, due formulari, la celebrazione dell'Angelus Domini, della Regina Celi, che ancora abbiamo pubblicato noi, ma che ancora doveva essere completato, perché lui aveva una grande mentalità e capacità di ampliamento, la Salve, poi le antifone mariane, la Salve Regina, l'Ave Maria, che abbiamo noi pubblicato, eccetera, voleva dare un tesoro a questo che si chiamava il rinnovamento della pietà mariana. Lo avete trovato dappertutto. I testi poi che sono figurativi dei nostri capitoli generali, dove il padre Ignazio è stato il primo redattore e qualche altro il co-redattore, qualcosina in più, ma il primo redattore è padre Ignazio. Abbiamo per esempio il primo nostro testo del capitolo generale, mi sfugge, fate quello che vi dirà, un capolavoro nel momento in cui c'era la crisi in atto sulla Mariologia, e 10 anni dopo Servi del Magnificat, un altro capolavoro sul Magnificat. Sto parlando solo così, frammenti di tutto quello che egli ha lasciato e di una profondità, ripeto, alla quale si può attingere. Diventa una specie di testo base per poter imparare la Vergine Maria e possiamo dire le sue produzioni liturgiche, testi oranti che sono sempre belli e sempre da usare senza toccare una parola, perché le parole sono state letterariamente pensate ad una, anche con l'aiuto della signorina Rosella, che è una grande letterata, ma ad una sapeva l'italiano meglio di ogni italiano e scriveva e si lamentava che altri non lo sapessero fare, in maniera perfetta, in lingua perfetta italiana. Questo perché un padre Ignazio, grande figura spirituale, grande figura intellettuale, grande figura d'amore alla Vergine, un innamorato nel senso vero della parola, più profondo, un amore radicato nella conoscenza, nella contemplazione, oltre che nell'espressività esterna, perché la sua figura rimanga sempre una proposta per tutti noi. Scusate, qualcuno deve dire qualche parola.